Ave Maria, un carissimo saluto a tutte le persone in nostro ascolto, vi do il benvenuto e ancora oggi in nostra compagnia per l'appuntamento settimanale con la rubrica I Santi e i Giovani. E la puntata di stasera, cari radioascoltatori, possiamo dire sarà quella più significativa, di sicuro quella più importante di tutto l'anno, poiché trovandoci adesso proprio nel vivo della Settimana Santa ed accingendoci a vivere il Triduo Pasquale, ci troviamo proprio nel momento, nel tempo più alto di tutto l'anno liturgico, quello che ci porta alla celebrazione, alla partecipazione, quindi alla comunione con il nostro Signore Gesù Cristo, proprio nel momento della sua passione, morte e poi risurrezione, per risollevare la nostra natura decaduta e portarla quindi nel regno del Padre. E allora vi parleremo sicuramente della Santa Pasqua, che appunto, come vi dicevo, stiamo per vivere, e presentandovi come riferimento l'esempio e il modello di un grandissimo santo, un grandissimo missionario e predicatore francescano, che fu San Leonardo da Porto Maurizio, il fondatore, possiamo dire a tutti gli effetti, della Via Crucis. E che ebbe anche modo chiaramente di predicare e di meditare in numerosissime occasioni, non ultima delle quali, anzi prima delle quali, diciamo, fu in modo particolare durante il giubileo del 1750 all'interno del Colosseo, che andò a consacrare proprio come luogo di memoria per tutti i martiri in questo senso. E ne parleremo ovviamente con Aurelio ed Emanuele, che sono qui con noi stasera. Ave Maria, benvenuti ragazzi. Ed avremo anche la presenza del nostro carissimo padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato padre.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti. Ave Maria.
Lei, padre. E dunque andiamo quindi a cominciare con una brevissima introduzione, per la quale vorrei dire che dal giovedì santo, quindi da dopodomani fino al sabato santo, voi vedrete che non saranno suonate le campane. E questo per segno di grande afflizione per la passione e la morte del nostro Salvatore. Inoltre, accade che il giovedì santo, dopo la Santa Messa in Cena Domini, si va a conservare un'ostia grande consacrata perché si vadano a tributare delle speciali adorazioni al Santissimo Sacramento, ovvero all'Eucaristia, nello stesso giorno in cui venne istituito, perché ovviamente si va a celebrare l'istituzione della Santissima Eucaristia come anche del sacerdozio cattolico. E poi anche appunto ad opera di nostro Signore in occasione dell'ultima cena. E poi anche perché si possa compiere successivamente la liturgia nel Venerdì Santo, la cosiddetta messa dei presantificati, ovvero la liturgia dell'adorazione della croce, in cui non si fa dal sacerdote la consacrazione, l'unico giorno dell'anno in cui non avviene la consacrazione. E inoltre, come potete immaginare, nel Giovedì Santo, dopo la messa, si vanno sempre a spogliare gli altari, e questo per esprimere il significato che nostro Signore Gesù fu spogliato delle sue vesti per essere poi flagellato e affisso alla croce, e quindi per insegnarci che per celebrare degnamente la sua passione dobbiamo spogliarci completamente dell'uomo vecchio, e cioè di ogni affetto mondano, di ogni affetto alle cose materiali, effimere o inquinate che, diciamo, ci vengono proposte dal mondo. Per di più, nel Giovedì Santo si fa anche la lavanda dei piedi, e questo per rinnovare la memoria dell'umiliazione con cui nostro Signore Gesù si abbassò a lavare i piedi ai suoi apostoli, e quindi perché egli stesso esortò gli apostoli, e quindi nella loro persona anche tutti noi fedeli, ad imitare il suo esempio gli uni per gli altri, e quindi poi per insegnarci che dobbiamo purificare il nostro cuore da ogni macchia di peccato, da ogni affetto al peccato, anche il più piccolo, anche quello più veniale, ed esercitare invece gli uni verso gli altri i doveri della carità e dell'umiltà cristiana. E segue quindi naturalmente la visita al Santissimo Sacramento in più chiese, i cosiddetti sepolcri, e questo per fare memoria dei dolori sofferti da Gesù in diversi luoghi, come nell'orto, nella casa del sacerdote Caifa, poi di Pilato, di Erode e sul Calvario. E quindi queste visite non devono essere fatte naturalmente per curiosità o abitudine, ma davvero per esprimere una sincera contrizione dei nostri peccati, i quali furono la ragione della passione e morte del nostro Salvatore, e allora con spirito di compassione delle sue pene, per meditare i suoi patimenti. Quindi passiamo a Venerdì Santo. In modo particolare occorre pregare il Signore per ogni persona e per dimostrare che Gesù Cristo è morto per tutti gli uomini, ovvero per offrire a tutti gli uomini il beneficio dei frutti della sua passione. E quindi questo è quello che si propone di fare la Chiesa nella preghiera al Signore Dio del Venerdì Santo, ovvero perché il sacrificio del Signore Gesù non sia vano per gli uomini, che essi non rifiutino i frutti della sua redenzione. Si va quindi poi ad adorare solennemente la croce, perché essendovi sta in Gesù nostro Signore inchiodato ed essendo morto su di essa in quel giorno, egli la santificò con il suo sangue. E quindi adorando la croce si va a rivolgere la propria adorazione direttamente a nostro Signore Gesù che morì su di essa. E poi accade il momento, proprio la notte delle notti, il momento più importante, proprio culminante di tutto l'anno cristiano, i riti della veglia pasquale, che comprendono quindi anche la benedizione del cielo e del fonte battesimale. Il cielo pasquale che significa lo splendore e la gloria che Gesù risuscitato portò al mondo, e si va a benedire anche il fonte battesimale, perché anticamente in questo giorno, come ancora nella vigilia della Pentecoste, si andava a conferire il battesimo ai catecumeni in maniera solenne. E allora, mentre noi assistiamo anche alla benedizione del fonte battesimale, dobbiamo ringraziare il Signore di averci dato il dono del battesimo e quindi rinnovare le promesse che abbiamo fatto in quel momento, ovviamente per bocca dei nostri padrini, e che poi abbiamo rinnovato ovviamente con la cresima. E quindi nella festa di Pasqua si celebra il mistero della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, quindi il ricongiungimento della sua santissima anima al corpo dal quale era stata separata per via della morte, e la nuova vita gloriosa ed immortale nella quale egli entrò, che egli acquisì. E la festa di Pasqua si celebra dalla Chiesa con tanta solennità, e poi si continua anche per tutta l'ottava, ovvero per i 7 giorni successivi. E questo è il motivo dell'eccellenza del mistero della risurrezione, che appunto costituì il compimento della nostra redenzione ed è il fondamento di tutta la nostra religione. E perché Gesù Cristo con la sua morte ci liberò dalle catene del peccato originale e ci riconciliò con Dio Padre, mentre per mezzo della sua risurrezione ci aprì la porta della vita eterna. Ed è il fondamento della nostra religione anche perché ci viene data appunto la risurrezione dal Signore Gesù come prova principale della sua divinità e quindi dell'autenticità della nostra fede. E perché si chiama Pasqua, in realtà, appunto, della festa della risurrezione di nostro Signore? Il nome in realtà è derivato da una delle feste più solenni dell'antica legge, istituita in memoria del passaggio dell'angelo sterminatore dei primogeniti degli egiziani, perché appunto Pasqua vuol dire passaggio, e della miracolosa liberazione del popolo di Dio dalla schiavitù di Faraone, re dell'Egitto, che era una figura della nostra liberazione dalla schiavitù del demonio. E la festa che gli ebrei celebravano con molti riti, e in particolare col sacrificare e mangiare un agnello. E vedete, questa è l'immagine proprio del nostro Salvatore Gesù, ovvero l'agnello espiatorio immolato per noi, e che è il vero agnello, appunto, sacrificato per i nostri peccati. E quindi adesso noi trasferiamo il termine Pasqua alla celebrazione della risurrezione del Signore proprio per indicare il passaggio che nostro Signore Gesù fece dalla morte alla vita, trionfando sul demonio e quindi portando noi dalla morte del peccato alla vita della grazia. E dunque, cari radioascoltatori, per celebrare degnamente la festa della Pasqua occorre sicuramente adorare con una santa allegrezza e con una viva riconoscenza il Signore Gesù risorto, e poi essere disposti interiormente a risuscitare spiritualmente con Lui. Ma risuscitare spiritualmente cosa significa? Poiché Gesù, per mezzo della sua risurrezione, cominciò una vita nuova, immortale e celeste, così anche noi dobbiamo iniziare una vita nuova nello Spirito, rinunziando interamente e per sempre al peccato e a tutto ciò che ci conduce adesso, e riempiendo il nostro cuore soltanto di amore per Dio e di tutto ciò che ci porta a Dio. Infatti la parola Alleluia vuol dire lodate Dio, ed era il grido festivo del popolo ebraico, e per questo la Chiesa lo ripete molte volte in questo tempo di così alta felicità. E quindi, e poi, chiaro, è bene anche pregare con questo spirito proprio per vivere nel nostro cuore la risurrezione del Signore. Siamo dunque adesso a entrare quindi nel vivo della puntata di questa sera, cari radioascoltatori, per la quale quindi vorrei presentare la vita e l'esempio di San Leonardo da Porto Maurizio, e per questo passo subito la parola a te, caro Aurelio.
Ave Maria, Valerio, grazie per la tua introduzione. Allora, San Leonardo da Porto Maurizio, al secolo Paolo Girolamo Casanova, nacque il 20 dicembre 1676 a Porto Maurizio, l'odierna Imperia, parte della Repubblica di Genova. Il padre, Domenico Casanova, era un armatore e uomo di mare virtuoso, noto per il voto di non imbarcare mai donne sui suoi imbastimenti. La madre, Anna Maria Benza, invece, morì quando Paolo Girolamo aveva soli 2 anni. In seconde nozze, il padre ebbe altri 4 figli, tra cui il futuro frate Antonio e una figlia consacrata. Fin da bambino, Paolo Girolamo mostrò una singolare inclinazione alla pietà. Amava costruire altarini domestici, radunare coetanei per pregare, e con fervore sorprendente per la sua età, improvvisava piccoli sermoni sulla passione di Cristo. Il suo cuore, ancora fanciullo, pareva già tutto acceso di amore per Dio. A 12 anni fu accolto a Roma dalla zia Agostina Casanova, religiosa, e fu iscritto al Collegio Romano dei Gesuiti. Qui si distinse negli studi di lettere e di filosofia, ma ancor più per la sua vita interiore. Rifuggiva ai divertimenti, cercava la solitudine e passava lunghe ore in preghiera. Un episodio della sua biografia mostra quanto precocemente il Signore lo andasse educando. Un giorno, infatti, invitato da un compagno ad ascoltare una predica, si imbatté lungo la via in un uomo impiccato. Il giovane Paolo, profondamente colpito, esclamò: «Ecco la predica!» Quella visione della morte e del giudizio gli rimase impressa nell'anima e contribuì ad orientarlo definitivamente verso la vita eterna. A 21 anni, nel 1697, sentì con chiarezza la chiamata del Signore ed entrò nel convento riformato di San Francesco in Ponticelli Sabino. Qui vestì l'abito francescano e prese il nome di Leonardo. Proseguì la sua formazione teologica nel ritiro di San Bonaventura al Palatino, luogo di grande austerità e fervore. Vi si distinse per spirito di mortificazione, obbedienza e profonda vita di preghiera. Si racconta che spesso passasse intere notti vegliando davanti al crocifisso, meditando le piaghe del Signore con lacrime sincere. Il 17 agosto 1702 finalmente fu ordinato sacerdote. Da quel momento la sua vita divenne un'offerta continua per la salvezza delle anime. Le sue prime prediche già rivelavano una forza soprannaturale. Parlava poco di sé e tutto di Cristo crocifisso, e molti ascoltatori uscivano commossi fino alle lacrime. Poco dopo l'ordinazione, fu colpito da una grave tisi che sembrava condurlo alla morte. I superiori perciò lo rimandarono nella natia Liguria affinché potesse curarsi. Tra il 1704 e il 1709 visse dunque a Porto Maurizio, in raccoglimento, tra penitenze e preghiere. In quel tempo avvenne un fatto miracoloso. Infatti, affidandosi totalmente alla Vergine Santissima, Leonardo guarì completamente dalla malattia, senza che i medici potessero darne la spiegazione. Egli stesso interpretò questa guarigione come un segno evidente della volontà divina che lo destinava ad una grande missione apostolica. Durante questo periodo iniziarono anche a manifestarsi altri segni straordinari. Si racconta infatti che una donna del luogo, gravemente inferma e prossima alla morte, fu portata a suo cospetto. Leonardo la benedisse con grande fede e la esortò a confidare nella misericordia di Dio. Subito dopo la donna cominciò a migliorare fino a ristabilirsi completamente, suscitando stupore e devozione dai presenti. In un'altra occasione, un bambino colpito da febbre altissima fu condotto da lui. Il santo, tracciando su di lui il segno della croce e invocando il nome di Gesù, ottenne una pronta guarigione, tanto che la famiglia attribuì unanimemente l'evento all'intervento soprannaturale. Una volta quindi guarito, San Leonardo fu inviato in Toscana e nominato guardiano del convento del Crocifisso a Monte alle Croci, presso Firenze. Da qui iniziò una straordinaria attività missionaria. A partire dal 1717 percorse gran parte dell'Italia a piedi, predicando missioni popolari con ardore instancabile, ciò che gli valse l'espressione molto nota di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che lo definì il più grande missionario del nostro secolo, ovvero del 1700. Le folle infatti accorrevano numerosissime. Nelle chiese non c'era spazio sufficiente, spesso egli predicava all'aperto, nelle piazze o nelle campagne. La sua predicazione è accompagnata da segni che i fedeli interpretavano sempre come prodigi della grazia. Numerose infatti furono le conversioni improvvise e radicali, ma anche quelle fisiche. In diverse città si racconta che gli infermi, toccando la sua tonaca o solo ricevendo la sua benedizione, riuscissero a riacquistare la salute. Celebre il caso di un uomo paralizzato che, portato davanti al santo durante una missione, fu esortato a fare un atto di fede. San Leonardo lo benedisse e lo invitò nuovamente ad alzarsi nel nome di Gesù. L'uomo, tra lo stupore generale, si sollevò e cominciò a camminare, glorificando Dio. E in un'altra missione, una donna, afflitta da cecità parziale, recuperò completamente la vista dopo aver partecipato con fervore alle sue prediche e aver ricevuto la sua benedizione. Tali eventi rafforzavano la fede del popolo e confermavano la potenza della grazia che operava attraverso il ministero di San Leonardo. Durante la missione del 1743 a Genova, predicò poi davanti ad una moltitudine immensa. In quell'occasione esortò i fedeli ad esporre immagini sacre alle porte delle case, affinché Cristo fosse riconosciuto e riverito pubblicamente. La città intera ne fu profondamente trasformata. Un episodio invece lo lega particolarmente alla sua Porto Maurizio. Infatti, predicando all'aperto, per l'impossibilità di contenere la folla nel Duomo, egli indicò un luogo e annunciò che lì sarebbe sorta una grande chiesa. Col tempo questa profezia si realizzò. San Leonardo diede un impulso straordinario alla devozione della Via Crucis, erigendo oltre 570 stazioni in tutta Italia. Nel giubileo del 1750, chiamato a Roma da Benedetto XIV, le fece collocare, infatti, le stazioni della Via Crucis anche nel Colosseo, trasformandolo in un luogo di preghiera e di memoria dei martiri. Bisogna considerare che fino a quel momento il Colosseo era come un enorme monumento dell'antica Roma, abbandonato, utilizzato solamente come una cava di pietra per le costruzioni della città santa. Quindi in questo modo il Colosseo, che oggi tutto il mondo lo conosce, è stato sostanzialmente riabilitato grazie all'azione di questo santo. Fondò poi confraternite, promosse opere di carità e scrisse testi spirituali, tra cui il celebre Il tesoro nascosto, dedicato al valore infinito della Santa Messa. Il suo amore per il nome di Gesù era ardentissimo, infatti lo invocava continuamente e insegnava ai fedeli a farlo con fiducia, assicurando che in quel nome vi è salvezza e guarigione. Si racconta che talvolta durante le sue prediche la sua voce si udisse chiaramente anche da grandissima distanza, come sostenuta da una forza non naturale. Altre volte penitenti ostinati si convertivano all'improvviso, quasi colpiti interiormente dalla grazia. Dopo il giubileo del 1750 le sue forze erano ormai consumate. Si ritirò quindi nel convento di San Bonaventura al Palatino, dove era stato già in gioventù, dove trascorse gli ultimi mesi della preghiera e nella sofferenza offerta. Morì il 26 novembre 1751, circondato da fama di santità. Subito il popolo lo venerò come santo, ricordandone i prodigi e le grazie ottenute per sua intercessione. Fu beatificato da Pio VI nel 1796, quindi a 45 anni dalla morte, e canonizzato il 29 giugno 1867 da Pio IX. Nel 1923 Pio XI lo proclamò patrono dei missionari popolari. Ancora oggi la sua memoria è viva, le sue reliquie sono venerate e numerosi fedeli continuano a ricorrere alla sua intercessione, certi che colui che tanto operò in vita per la salvezza e la guarigione delle anime non abbia cessato dal cielo di esercitare la sua carità.
Ti ringrazio molto Aurelio per la tua puntualissima re relazione che davvero ci permette di ammirare appieno la grande esimia devozione e la profonda vita di preghiera e di penitenza che condusse San Leonardo nella contemplazione della passione del Signore, animato sempre da questo profondo fervore apostolico, che davvero è stato uno strumento potente nelle mani di Dio per irrorare la grazia salvifica della conversione in innumerevoli anime. Proprio potremmo dire come un prolungamento e un mezzo dei benefici, dei meriti infiniti del sacrificio della croce di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco perché davvero la contemplazione di questo suo esempio, e poi in modo particolare la considerazione del suo insegnamento nella meditazione della Via Crucis, sono una apripista, possiamo dire, veramente una strada fondamentale per poterci avvicinare e preparare adeguatamente a vivere proprio gli eventi cruciali della nostra redenzione, adesso proprio nel Triduo Pasquale. E penso ora, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale e rimanete in nostra compagnia, naturalmente. Eccoci ritornati con voi, carissimi radioascoltatori. Andiamo dunque ad iniziare la seconda parte della puntata di oggi, per la quale inviterei subito ad intervenire lei, caro padre Giambio, con la partecipazione di Emanuele, per condividere con noi e quindi offrire a tutti i nostri radioascoltatori le impressioni più importanti, le considerazioni, oltre che le ispirazioni migliori per potersi preparare, ovviamente, al triduo che stiamo per iniziare. A lei la parola, padre Giampio.
Grazie tante Valerio, cari amici, bentrovati. Grazie anche ad Aurelio perché ci ha presentato splendidamente questa bellissima figura di questo santo francescano di San Leonardo Porto Maurizio e la sua devozione, come ci diceva Aurelio, per il Santissimo Nome di Gesù, per la passione di nostro Signore Gesù Cristo, particolarmente per la devozione della Via Crucis che considerava come qualcosa di fondamentale per riaccendere la devozione nei fedeli, quindi è stato un grandissimo promotore e ci ha proprio dato proprio questa luce grandissima. E quindi volevo chiedere, potendo entrare un po' in argomento a Emanuele, se poteva un po' aiutarci a comprendere questo desiderio di San Leonardo di Porto Maurizio. Che lo animava quando descriveva la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Aurelio prima ci parlava come quando San Leonardo parlava, predicava, le folle cadevano in lacrime, in pianto. Cosa ci puoi parlare tu, Emanuele? Cosa puoi aiutarci a comprendere com'era la predicazione di San Leonardo sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo? Grazie, Ave Maria Emanuele.
Ave Maria, sì, la predicazione di San Leonardo era una predicazione assolutamente appassionata e ardente. Ecco, per chi ha, insomma, ecco, come dire, esperienza della Via Crucis di San Leonardo, ecco, sa qual è lo stile, ecco, di questo santo, come appunto riesce a immergersi proprio nella passione, nei sentimenti, nei pensieri, e fino appunto a poter commuovere il cuore. E anche magari a poter spezzare il cuore appunto di noi peccatori che appunto seguiamo appunto la Via Crucis. Ma appunto la predicazione di San Leonardo è molto interessante da questo punto di vista perché davvero usa, sì, diremo, un fiume di parole, un fiume di sensazioni, di approfondimenti proprio appunto per poter muovere il cuore di chi ascolta, ecco. E in particolare c'è una predica, appunto, la predica della passione, delle prediche di San Leonardo, e in cui appunto leggo qualche stralcio, in cui San Leonardo si domanda subito, essendo appunto nel periodo della passione, entrando appunto idealmente in chiesa, anche senza idealmente, ma appunto essendo in chiesa in questo periodo, e si domanda: e dove mai sono comparso questa mane, questa mattina? Oimè, che veggio, che miro, e chi spogliò questa mura, chi snudò quegli altari, chi saccheggiò questa chiesa? Ecco come ci ha ricordato all'inizio appunto Valerio. Per quanto riguarda appunto l'ornamento anzi, la mancanza di ornamento appunto della Chiesa in questo periodo di passione, in modo particolare del Venerdì Santo, ma non solo, appunto. Ditemi, cari ascoltanti, penetrò forse qui dentro qualche truppa di barbari, di infedeli, oppure si sono ribellati al loro Dio gli stessi cristiani? Oimè, che quei sacri altari, sì spogliati e ignudi, quei lumi spenti, quegli organi scordati, bronzi muti, sacerdoti mesti, sacrifici sospesi, tutti con egual tenore piangono un sì orribile assassinamento che dà materia di pianto agli stessi serafini? E dov'è il mio Signor crocifisso? Oimè, che anche questo mi è stato tolto, tenesce ubi posuerunt eum, e per quanto mi affatichi a cercarlo, più non lo ritrovo. Quindi ecco, nella predicazione di San Leonardo proprio emerge, diciamo così, il suo ardore aiuta proprio a immergersi nella liturgia e in questa passione appunto del Signore, in cui anche noi siamo chiamati appunto a immergersi in questa settimana santa. Continuo, lo cerco in quel tabernacolo ma non v'è più, lo ricerco per quegli altari ma non v'è più, lo ricerco su questo pulpito ma non v'è più. Abscissus est de terra vivensium, è stato rapito con tal furore dal mondo che non ci riesce neppur vederne gli avanzi. Almeno voi, santissimi sacramenti, ostie consacrate, immagine sante, dove siete? Dove n'andaste? Dov'è la vostra fede, il vostro decoro? Che culto è mai questo che in quest'oggi si vede sì sconosciuto e forestiero? Te, se è così, usciamo pur tutti fuori di chiesa. E non vedete che la chiesa non è più casa di orazione, non è più casa di Dio? Ma, oh Dio, e che troveremo noi fuori di chiesa? Ah, che tutto è pieno di confusione il mondo, mentre ricoperto di folte tenebre, il giorno purtroppo appariscono gli elementi sconvolti. Scompigliate le stelle, le sfere confuse, il sole eclissato, la luna insanguinata, spaccati per mezzi monti, le sepolture aperte e la terra stessa tutta inorridita e commossa, trema e tanto orribile spettacolo per cui agonizza tutto l'universo. E come mai, dilettissimi, possiamo noi reggere al terrore se per lo spavento inorridiscono le creature più insensate? Almeno spiegatemi, ditemi apertamente, qual sia mai di sì universale sciagura la cagione. Ah, lo intendo, oimè, è morto Gesù. Sì, è morto Gesù. E la morte funesta d'un Dio fa venire meno di dolore nella Chiesa la fede e la natura del mondo. Solo voi non vi risentite, o peccatori. L'avete vinta, finalmente l'avete vinta. Rallegratevi pure, scellerati. È morto quel Gesù da voi sì perseguitato, perché tante volte vi rimproverò le vostre scelleratezze. Quel Gesù che con flagelli alla mano vi discacciava dai sacri tempi. Quel Gesù che vi dipingeva per sì difficile e sì stretta la via del paradiso. Quel Gesù sì buono, quel Gesù sì amoroso, che mai non fece male a nessuno, eppure fu discacciato da tutti. Quello è morto. Sì, è morto. Eccovi in pace, o peccatori. Siete ancora contenti? Rallegratevi dunque, rallegratevi. Ai spasimo, ai dolore. Com'è possibile tanta durezza? Come staremo dunque con fronte immobile, cille asciutta all'infausta nuova d'un Dio morto per noi? Ah, non sia così. Lacrime dilettissime, lacrime e non parole vi abbisognano questa mane, lacrime o naviganti, ai che non risplende la vostra stella, lacrime o passeggeri, ai che già è morta la vostra guida, lacrime o figli, è stato ucciso il vostro caro padre, lacrime o donne, rimaste vedove del vostro sposo, lacrime cari cristiani, amarissime lacrime, oimè, che è stato assassinato il nostro dolce Gesù, e voi più d'ogni altro piangete, occhi miei, e piangete senza cessare mai dal pianto, e per sfogare con più libertà le mie lacrime, lasciate che me ne vada a ritrovare la Santissima Vergine Maria, la cara madre del mio Gesù. E qui appunto San Leonardo fa appello a Maria Santissima. Le parole di San Leonardo su Maria sono sempre meravigliose e accorate, appunto sante. O Maria Santissima, Vergine addolorata, deh, contentatevi che io mescoli le mie con le vostre lacrime. È morto, Gran Vergine, è morto il nostro Gesù. E per parlare di Gesù morto, a voi chiedo in prestito le parole, ma parole che siano foriere di gemiti e incentivi di lacrime. Quindi è che, se mai ho implorato il vostro aiuto, adesso lo imploro. E tardi mi avveggo di aver incominciato a dire senza prima invocare voi, o Maria. Ecco dunque che così, di piedi in piedi, io vi saluto, giacché mai meglio di oggi vi si può dire Ave Maria, poiché significando Maria amarezza, di amarezza mai più d'oggi voi foste ripiena. Nolite me vocare Noemi, idest pulcram, vocate me Mariam, idest amaram, quia amaritudine replevit me Dominus. Oggi vi si mostrate veramente piena di grazia, perché mentre da tutti è perseguitato Gesù, dai giudei condannato, dai gentili crocifisso, dai discepoli abbandonato, voi sola stesse salda a piè della croce, perché eravate grazia plena. Oggi vi si conviene, Dominus tecum, perché siccome voi con tutta l'anima volaste a riposare nelle piaghe del vostro figlio, così il figliuolo vostro con tutto se stesso venne già spirato e defunto a deporsi nel vostro grembo. Oggi sì siete benedetta fra tutte le donne, benedicta tu in mulieribus, mentre il vostro Gesù, ad onta di tutte le maledizioni, pur ci benedice, essendo egli un frutto benedetto, benedictus fructus ventris tui, a cui conviene il soavissimo nome di Gesù, Iesus, che significa salvatore, giacché odie operatus est salutem in medio terre. Voi dunque, Vergine Madre, siate, vi prego, l'unico conforto delle nostre pene. Siatemi guida in un marsi tempestoso di dolori, che se si trovarono madri sì barbare che conservarono le spoglie insanguinate dei loro figli già uccisi per accendere i loro posteri alla vendetta, voi, madre pietosa, per muoverci maggiormente a pietà e compassione, fateci vedere la Santa Croce, insegna sanguinosa del nostro morto Gesù. E poi appunto la predica continua guardando alla croce. Eccola, eccola la Santa Croce, ma ahimè che vedo come senza il crocifisso la croce. E chi l'ha rapito? Chi l'ha tolto il mio Signor crocifisso? Ahi, barbara invenzione per maggiormente accorarmi. Non l'ho trovato in quel sacro tabernacolo, non l'ho trovato su quegli altari, non l'ho trovato su questo pulpito e neppure lo ritrovo sopra la croce. O cara, o santa, o amatissima croce, e dove lasciaste il mio Gesù? Dove mai potrò ritrovare per ristringerlo al mio seno e risaldar col mio pianto le sue piaghe? Dove sono le stracciate reliquie del mio bene per contare ad una le sue ferite e compatire a ciascheduna di esse un bacio e dopo il bacio un sospiro? Angeli santi, se voi lo rapiste, non dovevate far questo furto, perché tocca a noi celebrare le mestissime esequie al Redentore defunto. Vergine Madre, se ve lo poneste di nuovo nel seno, di grazia lasciate che possiamo abbracciarlo anche noi. Già voi lo accarezzaste a vostro bell'agio bambino entro le fasce. Vorremmo anche or noi stringerlo al petto, pendente dalla sua croce. Ah, Eterno Padre, se mai l'aveste trasportato sopra le stelle per timore che di nuovo fosse da voi strapazzata quella sacrosanta umanità, deh, tornate a restituircela, perché non siamo sì crudeli da voler infierire contro d'un morto, che anzi alla vista del morto Gesù detesteremo la nostra fierezza. Ma ahimè, che invano spargo le mie lacrime, né altro conforto mi è rimasto in un giorno sì mesto che una croce, ed una croce tutta sangue, tutta chiodi, tutta spine, o santa, o adorabile, o felicissima croce. Concepisco pure in rimerar voi fauste speranze di tosto rivedere il mio Gesù. Troppo mostrossi, egli sempre m'ha innamorato di voi, e da voi non saprà stare lungo tempo diviso. Ma frattanto che i compare, a voi mi inchino, santissimo legno, unica luce di questo giorno, unico asilo delle nostre afflizioni. Voi umilmente adoro. Dio vi salvi, Santa Croce, letto penoso del mio moribondo Gesù. Ahi, che in vedervi, sì imporporata di sangue dell'agnello divino, tutta mi si ricolma l'anima di un grande orrore. Deh, stendete uno di questi vostri rami santificati, o battete, anzi colpite, la durezza dei cuori più ostinati. Sì, inteneriteci il cuore, o Santa Croce, inteneriteci il cuore, e cavate dai nostri occhi a fiumi, a torrenti, le lacrime di compunzione, e dai nostri petti amari sospiri di pentimento. Date a me lena, chiarezza ed ordine per la gran narrativa che sono per fare dell'amara passione del buon Gesù. E giacché alla partenza vi veggo accinta, portatevi almeno con voi i nostri riverenti e cordiali saluti. O crux ave spes unica, hoc passionis tempore, pis adoage, gratiam reisque dele crimina. Amen. E poi appunto l'omelia continua, è molto lunga e ripercorre tutti appunto i momenti della passione di nostro Signore, come se fosse appunto una, sì, appunto, ripercorre appunto la passione di Gesù, quindi tutti i momenti che vanno appunto da Gesù nell'orto fino a Gesù che muore in croce. E quindi da questo inizio noi vediamo appunto il modo di predicare di San Leonardo, così appunto ardente, serafico d'amore, e che vuole appunto portare chi ascolta a immergersi nel mistero della passione e arrivare al punto appunto della contrizione del cuore, della compunzione del cuore e della commozione e delle lacrime, appunto, che salvano il peccatore indurito.
Grazie Emanuele, perché Ave Crux Spes Unica è sempre il nostro motto che dobbiamo proprio particolarmente in questa settimana santa innalzare questo vessillo della Santa Croce. Ma Emanuele, ma questa predicazione di San Leonardo, tutta così indirizzata a meditare la passione di Gesù Cristo, che cosa può dirci in preparazione alla vittoria della croce di Gesù Cristo crocifisso sulla morte, questa vittoria che culmina con la Pasqua di Resurrezione. Puoi darci qualche altra indicazione, anche sempre alla scuola di San Leonardo, per la Pasqua? Grazie, Emanuele.
Sì, padre, ecco, ci aiuta in questo senso, forse ecco, un'altra predica, insomma, sempre di San Leonardo, proprio del giorno della Pasqua, una predica che in realtà appunto è rivolta appunto alle consolazioni della vita devota, ma comincia proprio con, dopo tutto questo periodo di quaresima e di passione, ecco, con questa prorompente gioia che appunto San Leonardo lascia trasparire, anzi lascia proprio in modo pervio appunto apparire dalle parole che pronuncia. E leggo anche l'introduzione appunto di questa, la prima parte, diciamo così, di questa predica. Vi ringrazio, amorosissima Madre Santa Chiesa, se dopo 40 giorni di lacrime, con annunzio sigillivo, date l'oriente ad un giorno che conviva allegria e replicati alleluia, raddolcisse tutto l'amaro di quei dolorosi memento che sulle mosse del corso quaresimale affogarono tra le ceneri della nostra mortalità tutta l'allegrezza dei nostri cuori. Dio ti salvi se così è, o chiaro giorno, o giorno d'oro, sospirato principio d'ogni nostra allegrezza, ultimo termine d'ogni nostra miseria, chiaro lucifero di più chiara aurora, e bella aurora di quel giorno eterno che, spiegando i suoi albori, in faccia all'estinta morte, sarà un giorno tutto di vita. Con ragione, o gran Gregorio, chiamaste questo gran giorno il giorno di Dio, l'onore e la gloria dell'Augustissima Trinità. Con ragione lo intitolaste, o Epifanio, l'ammiraglio, il condottiere, il sovrano di tutti i giorni. O giorno mille volte beato, fortunatissimo giorno, in cui dappertutto, con sonori e giulivi alleluia, si dà il viva al mio non più morto, non più lacero, non più crocifisso, ma intero, glorioso e trionfante Gesù. Viva dunque il trionfator della morte, viva il debellator dell'inferno, che con sì bella vittoria ci fa vedere fulminato Lucifero, incatenate le furie, uccisa la morte, risorta la vita, ristorata la natura, condannata la colpa, restituita la grazia, promessa la gloria e spalancate le porte del paradiso. Che resta più da desiderare in sì lieto e beato giorno? Benedetta dunque, Santa Chiesa, che ci riempie il cuore di giubilo e ci esorta a festeggiare con eccessi di gioia la solennità di sì gran giorno. Ec dies, quam fecit Dominus, exultemus et teletemur in ea. Quindi è che per annunziarvi dal Pergamo la buona Pasqua, che vi ho implorata con tutto lo spirito dell'altare, non trovo più bel motivo che insegnare a tutti un bel segreto per far sì che tutti i vostri giorni siano giorni di Pasqua, giorni di somma allegrezza e contento, senza escludere lo stesso giorno fatale della morte, dandovi il modo di cambiare anche questo giorno in giorno di trionfo e di vita. Oh, che bel segreto! Vi contentate che ve lo insegni? Eccolo. Appigliatevi tutti ad una vita tutta spirituale, tutta devota, e siate certi che tutti i giorni di vostra vita saranno giorni di Pasqua e di godimento. Ecco, quindi appunto comincia così questa predica, con questa gioia appunto incontenibile e appunto con questo invito alla vita devota, alla vita appunto spirituale, con questo profondo legame tra appunto la passione e il trionfo, tra appunto come dicevamo anche nella scorsa puntata, tra quelle spade che Maria ha nel cuore, quelle spade che diventano appunto quasi appunto una sfida, un combattimento, ecco, che porta proprio al trionfo.
Sì, è proprio il trionfo del Redentore, il trionfo della Madre dei Dolori, la Regina dei Martiri, la Beata Vergine Maria, il trionfo sulla morte che trionfa appunto con questa Pasqua a cui tanto stiamo attendendo, la vittoria che si riattualizza, tutte quelle grazie della vittoria di Gesù Cristo a cui vogliamo tutti noi unirci, Stabat Mater Dolorosa, in questi venerdì di Quaresima abbiamo innalzato nella Via Crucis, scuola di San Leonardo da Porto Maurizio. Vogliamo chiedere anche noi di avere la forza, il coraggio, la fede di stare anche noi ai piedi della croce insieme allo stesso Cristo per completare nella nostra carne ciò che manca, i patimenti di Cristo. E mi è molto piaciuto, non so Valerio, anche te, se tutti questi momenti in qua che San Leonardo ci ha proprio condotto nel meditare questa settimana santa, questi momenti culminanti dell'amore di nostro Signore Gesù Cristo per la nostra redenzione e la vittoria che ci apre le porte del paradiso. Non ti sembra, Valerio?
Totalmente, padre, sublime, estasiante poter ascoltare queste meditazioni così profonde, così elevate, preziose di San Leonardo che ci davvero ci calano in maniera profonda e intima nel mistero della passione di salvezza, del sacrificio di redenzione del Signore, tanto più allora importante è l'esortazione a seguire questi, a leggere, a meditare queste riflessioni e le ispirazioni sante di quest'uomo di Dio, di questo grandissimo predicatore, proprio per vivere nella sua pienezza il triduo pasquale. Ed è questo davvero che io raccomando, che tutti noi ovviamente ci permettiamo di raccomandare ai nostri radioascoltatori. Meditate proprio anche sull'esempio, sulla guida di San Leonardo da Porto Maurizio, l'amore del Signore Gesù, il suo immenso dono, il suo dono inestimabile, colui che ha dato tutto per la nostra redenzione e senza ovviamente, in maniera del tutto gratuita, in maniera piena di amore, perché lui è l'amore proprio vivo e totale, perché nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per coloro che ama, ed è questo quello che il Signore Gesù ha fatto per noi, tanto più tanto più sommamente, quanto più sapendo che non tutti avrebbero poi corrisposto a questo amore, avrebbero potuto beneficiare del suo sacrificio, ma lui lo ha fatto lo stesso. E allora davvero, cari radioascoltatori, col cuore ricolmo di riconoscenza, di amore, di partecipazione, di comunione con il nostro Signore Gesù, con il nostro cuore fisso proprio nel suo sacratissimo cuore aperto per riversare su di noi la grazia della sua salvezza. Allora cominciamo quindi, entriamo nel pieno di questo percorso, di questo evento culminante proprio di tutta la nostra eternità, perché è stato scelto, è stato deciso da Dio e offerto dal Signore Gesù per donare a noi l'eternità. E davvero impegniamoci con la preghiera, la mortificazione, la contrizione, la penitenza e poi il giubilo nell'amore per la vittoria del Cristo sulla morte, perché appunto il suo merito infinito sia pienamente fruttuoso per la nostra anima, così che possiamo veramente godere della sua vittoria eternamente nel cielo con lui. E quindi davvero con questa intenzione particolare, con questo spirito per vivere la Santa Pasqua, cari radioascoltatori, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana nuovamente con una nuova puntata della rubrica I Santi e i Giovani. Che il Signore vi benedica e la Santissima Vergine Maria vi custodisca per la vita eterna nella partecipazione alla stessa vita beata di nostro Signore Gesù Cristo, alla vita della sua grazia, lui che è la risurrezione e la vita, lui che è la via, la verità e la vita, nel quale soltanto noi possiamo vivere. A presto, Ave Maria.